Ad alta voce. Mauro Avogadro legge Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello.
Sesta puntata.
Lasciamo dunque il nome e lasciamo anche le fattezze, benché pure ora che davanti allo specchio mi si era duramente chiarita la necessità di non poter dare a me stesso un'immagine di me diversa da quella con cui mi rappresentavo, anche queste fattezze sentivo estranee alla mia volontà e contrarie dispettosamente a qualunque desiderio potesse nascermi d'averne altre che non fossero queste, cioè questi capelli così, di questo colore, questi occhi così verdastri e questo naso e questa bocca. Lasciamo, dico, anche le fattezze, perché alla fin fine dovevo riconoscere che avrebbero potuto essere anche mostruose e avrei dovuto tenermele e rassegnarmi a esse, volendo vivere. Non erano. E dunque via, dopotutto potevo anche accontentarmene. Ma le condizioni? Dico, le condizioni mie che non dipendevano da me? Le condizioni che mi determinavano fuori di me, fuori di ogni mia volontà? Le condizioni della mia nascita, della mia famiglia? Non me le ero mai poste davanti io per valutarle come potevano valutarle gli altri, ciascuno a suo modo, si intende, con una sua particolar bilancia a peso di invidia, a peso d'odio o di sdegno o che so io. M'ero creduto finora un uomo nella vita. Un uomo così, e basta, nella vita. Come se in tutto mi fossi fatto da me. Ma come quel corpo non me l'ero fatto io, come non me l'ero dato io quel nome, e nella vita ero stato messo da altri senza mia volontà, così, senza mia volontà, tant'altre cose m'erano venute sopra, dentro, intorno, da altri. Tant'altre cose m'erano state fatte, date da altri, a cui effettivamente io non avevo mai pensato, mai dato immagine, l'immagine strana, nemica, con cui mi si avventavano. Adesso, la storia della mia famiglia. La storia della mia famiglia nel mio paese. Non ci pensavo, ma era in me questa storia, per gli altri. Io ero uno, l'ultimo di questa famiglia. E ne avevo in me, nel corpo, lo stampo e chissà in quante attitudini d'atti e di pensieri a cui non avevo mai riflettuto, ma che gli altri riconoscevano chiaramente in me, nel mio modo di camminare, di ridere, di salutare. Mi credevo un uomo nella vita, un uomo qualunque che vivesse così alla giornata una scioperata vita in fondo, benché piena di curiosi pensieri vagabondi. No, potevo essere per me uno qualunque, ma per gli altri no. Per gli altri avevo tante sommarie determinazioni che io non m'ero date né fatte, a cui non avevo mai badato. E quel mio poter credermi un uomo qualunque, voglio dire quel mio stesso ozio che credevo proprio mio, non era neanche mio per gli altri. M'era stato dato da mio padre. Dipendeva dalla ricchezza di mio padre. Ed era un ozio feroce, perché mio padre, che scoperta, mio padre, la vita di mio padre. M'apparve alto, grasso, calvo, e nei limpidi, quasi vitrei occhi azzurrini il solito sorriso gli brillava per me d'una strana tenerezza, che era un po' compatimento, un po' derisione anche, ma affettuosa, come se in fondo gli piacesse che io fossi tale da meritarmela, quella sua derisione, considerandomi quasi un lusso di bontà che impunemente egli si potesse permettere. Se non che questo sorriso, nella barba folta, così rossa e così fortemente radicata che discoloriva le gote, questo sorriso sotto i grossi baffi un po' ingialliti nel mezzo era a tradimento ora una specie di ghigno muto e frigido, lì, nascosto. a cui non avevo mai badato. E quella tenerezza per me, affiorando e brillando negli occhi da quel ghigno nascosto, mi appariva ora orribilmente maliziosa. Tante cose mi svelava un tratto che mi fendevano di brividi la schiena. Ed ecco, lo sguardo di quegli occhi vitrei mi teneva affascinato per impedirmi di pensare a queste cose, di cui pure era fatta la sua tenerezza per me, che pure erano orribili. Ma se tu eri e sei ancora uno sciocco, sì, un povero ingenuo sventato, che te ne vai appresso ai tuoi pensieri senza mai fermarne uno per fermarti, e mai un proposito non ti sorge che tu non ti ci metta a girare intorno, e tanto te lo guardi che infine ti ci addormenti, e il giorno appresso apri gli occhi, te lo vedi davanti e non sai più come ti sia potuto sorgere se ieri c'era quest'aria e questo sole. Per forza, vedi, io ti dovevo voler bene così. Le mani? Che mi guardi? Ah, questi peli rossi qua? Anche sul dorso delle dita, gli anelli, troppi, e questa grossa spilla alla cravatta, e anche la catena dell'orologio, troppo oro, che mi guardi? Vedevo stranamente la mia angoscia distrarsi con sforzo da quegli occhi, da tutto quell'oro, e affiggersi in certe venucciuole azzurrognole che gli trasparivano serpeggianti su per la pallida fronte con pena, sul lucido cranio contornato dai capelli rossi, rossi come i miei, cioè i miei come i suoi, e che i miei dunque, se così chiaramente m'erano venuti da lui, e quel lucido cranio poco poco, ecco, mi svaniva davanti come ingoiato nel vano dell'aria. Mio padre. Nel vano ora un silenzio esterefatto, grave, di tutte le cose insensate e informi che stanno nell'inerzia mute e impenetrabili allo spirito. Fu un attimo, ma l'eternità. Mi sentii dentro tutto lo sgomento delle necessità cieche, delle cose che non si possono mutare. La prigione del tempo. Il nascere ora e non prima e non poi. Il nome e il corpo che ci è dato. La catena delle cause. Il seme gettato da quell'uomo, mio padre, senza volerlo. Il mio venire al mondo da quel seme. Involontario frutto di quell'uomo, legato a quel ramo, espresso da quelle radici. Il seme. Vidi allora per la prima volta mio padre come non l'avevo mai veduto, fuori, nella sua vita, ma non com'era per sé, come in sé si sentiva, che io non potevo saperlo, ma come estraneo a me del tutto, nella realtà che, tal quale egli ora m'appariva, potevo supporre gli dessero gli altri. A tutti i figli sarà forse avvenuto notare come alcunché d'osceno che ci mortifica laddove è il padre per noi che si rispetta. Notare, dico, che gli altri non danno e non possono dare a questo padre quella stessa realtà che noi gli diamo. Scoprire come egli vive ed è uomo fuori di noi per sé, nelle sue relazioni con gli altri, se questi altri parlando con lui o spingendolo a parlare, a ridere, a guardare, per un momento si dimentichino che noi siamo presenti e così ci lascino intravedere l'uomo che si conoscono in lui. L'uomo che egli è per loro. Un altro. E come? Non si può sapere. Subito nostro padre ha fatto un cenno, con la mano o con gli occhi, che ci siamo noi. E quel piccolo cenno furtivo, ecco, ci ha scavato in un attimo un abisso dentro. Quello che ci stava tanto vicino, eccolo balzato lontano, intravisto là come un estraneo. E sentiamo la nostra vita come lacerata tutta, meno che in un punto per cui resta attaccata ancora a quell'uomo. E questo punto è vergognoso. La nostra nascita staccata, recisa da lui come un caso comune, forse previsto, ma involontario, nella vita di quell'estraneo, prova di un gesto, frutto di un atto, alcunché insomma che ora sì, ci fa vergogna, ci suscita sdegno e quasi odio. E se non propriamente odio, un certo acuto dispetto notiamo anche negli occhi di nostro padre che in quell'attimo si sono scontrati nei nostri. Siamo per lui lì, ritti in piedi e con due vigili occhi ostili. Ciò che egli dallo sfogo d'un suo momentaneo bisogno o piacere non si aspettava, quel seme gettato che gli non sapeva, ritto, ora in piedi, e con due occhi fuoriuscenti di lumaca che guardano a tentoni e giudicano e gli impediscono di essere ancora in tutto a piacer suo, libero, un altro anche rispetto a noi. Non l'avevo mai finora staccato così da me, mio padre. Sempre l'avevo pensato, ricordato, come padre. Qual era per me? Ben poco, veramente, che morta giovanissima mia madre fui messo in un collegio lontano da Richieri e poi in un altro e poi in un terzo ove rimasi fino ai 18 anni e andai poi all'università e vi passai per 6 anni da un ordine di studi all'altro senza cavare un pratico profitto da nessuno, ragion per cui alla fin fine fui richiamato a Richieri e subito, non so se in premio o per castigo, ammogliato. 2 anni dopo mio padre morì, senza lasciarmi di sé, del suo affetto, altro ricordo più vivo che quel sorriso di tenerezza che era, come ho detto, un po' compatimento e un po' derisione. Ma ciò che era stato per sé, moriva ora mio padre del tutto. Ciò che era stato per gli altri è così poco per me. E gli veniva anche dagli altri, certo, dalla realtà che gli altri gli davano e che gli sospettava quel sorriso per me. Ora l'intendevo, ne intendevo il perché orribilmente. Che cos'è tuo padre? Mi avevano tante volte domandato in collegio i miei compagni. E io, banchiere, perché mio padre per me era banchiere. Se vostro padre fosse boia, come si tradurrebbe nella vostra famiglia questo titolo per accordarlo con l'amore che voi avete per lui e che egli ha per voi? Oh, egli tanto, tanto buono per voi, oh, io lo so, non c'è bisogno che me lo diciate. Me lo immagino perfettamente l'amore di un tal padre per il suo figliuolo, la tremante delicatezza delle sue grosse mani nell'abbottonargli la camicina bianca attorno al collo. E poi feroci domani all'alba, quelle sue mani, sul palco. Perché anche un banchiere, me lo immagino perfettamente, passa dal 10 al 20 e dal 20 al 40%, man mano che cresce in paese con la disistima altrui la fama della sua usura, la quale peserà domani come un'onta sul suo figliuolo, che ora non sa e si svaga dietro a strani pensieri, povero lusso di bontà, che davvero se lo meritava, ve lo dico io, quel sorriso di tenerezza, mezzo compatimento e mezzo derisione. Con gli occhi pieni dell'orrore di questa scoperta, ma velato l'orrore da un avvilimento, da una tristezza che pur vi atteggiavano le labbra un sorriso vano, nel sospetto che nessuno potesse crederli, ammetterli in me davvero, io allora mi presentai davanti a Dida, mia moglie. Se ne stava, ricordo, in una stanza luminosa, vestita di bianco e tutta avvolta entro un fulgore di sole, a disporre nel grande armadio laccato bianco e dorato a 3 luci i suoi nuovi abiti primaverili, facendo uno sforzo, acre d'onta segreta, per trovarmi in gola una voce che non paresse troppo strana, le domandai: tu lo sai, Dida, qual è la mia professione? Dida, con una gruccia in mano da cui pendeva un abito di velo color Isabella, si voltò a guardarmi dapprima come se non mi riconoscesse. Stordita ripeté: la tua professione? E dovetti riassaporar l'agro di quell'onta per riprendere, quasi da un dilaceramento del mio spirito, la domanda che ne pendeva. Ma questa volta mi si sfece in bocca. Già, dissi, che cosa faccio io? Dida allora stette un poco a mirarmi, poi scoppiò in una gran risata. Ma che dici, Gengè? Si fracassò d'un tratto allo scoppio di quella risata il mio orrore, l'incubo di quelle necessità cieche in cui il mio spirito, nella profondità delle sue indagini, si era urtato poc'anzi, rabbrividendo. Ah, ecco, un usuraio per gli altri, uno stupido qua, per Dida mia moglie. Gengè ero io, uno qua nell'anima davanti agli occhi di mia moglie. E chissà quant'altri Gengè fuori nell'animo o solamente negli occhi della gente di Richieri. Non si trattava del mio spirito che si sentiva dentro di me libero e immune, nella sua intimità originaria, di tutte quelle considerazioni delle cose che m'erano venute e che mi erano state fatte e date dagli altri, principalmente di questa del denaro e della professione di mio padre. No? E di chi si trattava dunque? Se potevo non riconoscermi a questa realtà spregevole che mi davano gli altri, ahimè, dovevo pur riconoscere che se anche me ne fossi data una io per me, questa non sarebbe stata più vera come realtà di quella che mi davano gli altri, di quella in cui gli altri mi facevano consistere, con quel corpo che ora, davanti a mia moglie, non poteva neanch'esso parermi mio, giacché se l'era appropriato quel Gengè suo, che orora aveva detto una nuova sciocchezza per cui tanto ella aveva riso. Voler sapere la sua professione. E che non si sapeva? Lusso di bontà, feci quasi tra me, staccando la voce da un silenzio che mi parve fuori della vita, perché ombra davanti a mia moglie non sapevo più donde io come io le parlassi. Che dici? Ripete lei, dalla solidità certa della sua vita, con quell'abito color Isabella sul braccio. E com'io non risposi, mi venne avanti, mi prese per le braccia e mi soffiò sugli occhi, come a cancellarvi uno sguardo che non era più di Gengè, di quel Gengè il quale ella sapeva che al pari di lei doveva fingere di non conoscere, come in paese si traducesse il nome della professione di mio padre. Ma non ero peggio di mio padre io? Mio padre almeno lavorava. Ma io? Che facevo io? Il buon figliuolo feroce. Il buon figliuolo che parlava di cose aliene, bizzarre anche, della scoperta del naso che mi pendeva verso destra, oppure quell'altra faccia della luna, mentre la cosiddetta banca di mio padre, per opera dei due fidati amici Firbo e Quantorzo, seguitava a lavorare, prosperava. C'erano anche soci minori nella banca e anche i due fidati amici vi erano, come si dice, cointeressati, e tutto andava a gonfie vele senza che io me ne impicciassi punto, voluto bene da tutti quei consoci, da Quantorzo come un figliuolo, da Firbo come un fratello, i quali tutti sapevano che con me era inutile parlare d'affari e che bastava di tanto in tanto chiamarmi a firmare. Firmavo. E questo era tutto. Non tutto, perché anche di tanto in tanto qualcuno veniva a pregarmi d'accompagnarlo a Firbo o a Quantorzo con un bigliettino di raccomandazione. Già. E io allora gli scoprivo sul mento una fossetta che glielo divideva in due parti non perfettamente uguali, una più rilevata di qua, una più scempia di là, come non m'avevano finora accoppato. Non m'accoppavano, signori, perché com'io non m'ero finora staccato da me per vedermi e vivevo come un cieco nelle condizioni in cui ero stato messo, senza considerare quali fossero, perché in esse ero nato e cresciuto e m'erano perciò naturali. Così anche per gli altri era naturale che io fossi così. Mi conoscevano così. Non potevano pensarmi altrimenti e tutti potevano ormai guardarmi quasi senza odio e anche sorridere a questo buon figliuolo feroce. Tutti? Mi sentii a un tratto confitti nell'anima due paia d'occhi come quattro pugnali avvelenati, gli occhi di Marco di Dio e di sua moglie Diamante che incontravo ogni giorno sulla mia strada rincasando. Marco di Dio e sua moglie Diamante ebbero la ventura di essere, se ben ricordo, le prime mie vittime, voglio dire le prime designate all'esperimento della distruzione di un Moscarda. Ma con quale diritto ne parlo? Con qual diritto do qui aspetto e voce ad altri fuori di me? Che ne so io? Come posso parlarne? Li vedo da fuori, naturalmente, quali sono per me, cioè in una forma nella quale certo essi non si riconoscerebbero. E non faccio dunque agli altri lo stesso torto di cui tanto mi lamento io. Sì, certo, con la piccola differenza delle fissazioni di cui ho già parlato in principio, di quel certo modo in cui ciascuno si vuole, costruendosi così o così, secondo come si vede e sinceramente crede di essere, non solo per sé ma anche per gli altri. Presunzione, comunque, di cui bisogna pagare la pena. Ma voi, lo so, non vi volete ancora arrendere ed esclamate: e i fatti? Oh, per Dio! E non ci sono i dati di fatto? Sì, che ci sono. Nascere è un fatto. Nascere in un tempo anziché in un altro, ve l'ho già detto. E da questo o da quel padre. E in questa o quella condizione nascere maschio o femmina. In Lapponia o nel centro dell'Africa è bello o brutto, con la gobba e senza gobba. Fatti! E anche se perdete un occhio, è un fatto. E potete anche perderli tutti e due. E se siete pittore, è il peggior fatto che vi possa capitare. Tempo, spazio, necessità, sorte, fortuna, casi, trappole tutte della vita. Volete essere? C'è questo. In astratto non si è. Bisogna che si intrappoli l'essere in una forma e che per alcun tempo si finisca in essa, qua o là, così o così. E ogni cosa, finché dura, porta con sé la pena della sua forma, la pena d'essere così e di non poter essere più altrimenti. E come le forme, gli atti.
Mauro Avogadro ha letto Uno, Nessuno e Centomila di Luigi Pirandello. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.